Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ancora una volta questa mattina è per noi una grande gioia quella di rivolgerci alla parola di Dio. La lode deve riversarsi in spirito e verità. Abbiamo certamente adorato in spirito ed ora veniamo a guardare alla verità di Dio che dovrebbe suscitare quell'adorazione. Aprite la vostra Bibbia, 2 Corinzi, capitolo 3. Stiamo progredendo attraverso quest'epistola meravigliosa, ed ora ci troviamo nel terzo capitolo. Stiamo affrontando la sezione che va dal versetto 6 al versetto 18, sotto il titolo La gloria del nuovo patto. La gloria del nuovo patto. E la sezione viene introdotta nel versetto 6, permettetemi di leggervelo. Egli, Dio, ci ha anche resi idonei ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. E ci fermeremo qui. Un nuovo patto. Per noi cristiani è essenziale comprendere la natura del nuovo patto. Comprendere non solo la sua natura e la sua definizione, ma la sua relazione agli altri patti, in particolare alla relazione che ha con quello che è conosciuto come l'antico patto o la legge data tramite di Mosè. La comprensione dell'antico patto e del nuovo ci danno una comprensione del corso della storia redentiva e del proposito divino. Fraintendere questi patti e la loro relazione è fraintendere le scritture ed il proposito salvifico di Dio. È triste dire che c'è stata, così come c'è ancora, molta incomprensione su questo argomento e voglio fare del mio meglio per aiutare ad alleviare qualsiasi incomprensione e tracciare alcune linee chiare e distintive in modo che possiate trovare il percorso verso una comprensione appropriata. Ora, prima di addentrarci nel nostro testo e prima che iniziamo a parlare del nuovo patto, voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia ad Ebrei capitolo 11. Mi piacerebbe usare come testo di introduzione. Ebrei capitolo 11. Ora, questo capitolo è stato chiamato la Hall of Fame del cristiano, o la Hall of Fame della fede, o gli eroi della fede. E questo ci presenta sia i nomi che le imprese di alcuni eroi dell'Antico Testamento, dei santi dell'Antico Testamento. Non siamo estranei al concetto della Hall of Fame nella nostra società, ne abbiamo un paio che hanno l'intento di onorare persone che sono state in grado di raggiungere certi obiettivi e traguardi diversi in campi ed aree diverse della vita. La Hall of Fame è quel posto dove gli eroi vengono nominati e vengono presentati così che tutte le generazioni a venire possano ricordarli grazie ai loro successi e traguardi o alla loro unicità. E quindi qui ci viene presentata una Hall of Fame di questo tipo. Qui c'è un elenco che, tra l'altro, non è esaustivo, è solamente rappresentativo, cioè non tutti i nomi che potrebbero essere stati inclusi sono qui, ma certamente alcuni nomi rappresentativi sono presenti, alcuni dei santi dell'Antico Testamento più nobili sono qui presenti. Altri sono solamente accennati grazie alle loro imprese, ma questa è una Hall of Fame perché memorializza tutti gli eroi che lo Spirito di Dio ha deciso di identificare grazie alla loro fede. È, diciamo, un tributo alla fede. Un tributo a uomini e donne che hanno esercitato una fede in Dio insolita, profonda, da cambiare la vita in mezzo a circostanze molto difficili. Infatti, questi eroi della fede sono presentati come modelli da seguire, Perché il capitolo 12 inizia dicendo: anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso del peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta. Queste persone sono dei modelli per noi, sono degli esempi, sono una schiera, una grande moltitudine di testimoni. E a cosa testimoniano? Di cosa danno testimonianza? Alla validità della fede, ai benefici della fede, alla superiorità di vivere per fede, alla benedizione che proviene dal vivere per fede. Sono testimonianze viventi della fede. E sono, quindi, i nostri eroi, i nostri esempi, i modelli che dobbiamo seguire. Torniamo all'inizio del capitolo 11, dove dice nel versetto 2: infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Che cos'è questa essa? La fede. La fede, che è la certezza di cose che si sperano, la dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede fu la causa della loro approvazione. E la loro approvazione non fu solo da parte degli uomini, ma anche, per non dire soprattutto, da parte di Dio. Furono approvati da Dio grazie alla loro fede. E lì c'è Abele, versetto 4, Enoch. Giù nel versetto 7 c'è Noè, versetto 8 Abramo, versetto 11 Sara, giù nel versetto 20 c'è Isacco e poi il versetto 21 c'è Giacobbe, nel versetto 22 Giuseppe, nel versetto 23 Mosè e poi forse una più improbabile, nel versetto 31 Rahab, la prostituta, un modello di fede. E poi nel versetto 32 radunano solamente un gruppo rappresentativo, cioè Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, i profeti come Isaia, Daniele, Geremia, Ezechiele. Questa è la Hall of Fame. Non una lista esaustiva, ma rappresentativa, perché molti altri potrebbero essere stati inclusi. Coloro che per fede, versetto 33, conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. E poi ci furono anche donne di fede, che furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionie. Furono lapidati, segati a metà, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, erano bisognosi, afflitti, maltrattati, uomini e donne di cui il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra. Che lista incredibile. Che Hall of Fame. E poi, un versetto davvero scioccante, il versetto 39. E tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, ed è esattamente quello che disse nel versetto 2, il capitolo è incorniciato da quella dichiarazione, sono stati approvati da Dio per la loro fede, però per quanto fossero grandi, per quanto la loro fede fu incredibilmente messa alla prova, per quanto forte si dimostrò la loro fiducia, per quanto possano essere esemplari le loro vite per noi altri, seppur sono dei modelli e delle linee guida da seguire, alla fine del versetto 39 dice che non ottennero ciò che gli era stato promesso. Cosa? Vuoi forse dire che ci sono persone che sono il modello di una fede virtuosa? Sono persone che hanno stabilito lo standard su come vivere la propria vita confidando in Dio in mezzo a circostanze estreme, estremamente difficili, senza mai vacillare? Cioè, vuoi dire che ci sono questi tipi di uomini, di donne che sono veramente il culmine della storia redentiva dell'Antico Testamento e con tutta quella fede e con tutta quella approvazione divina non hanno ricevuto ciò che gli era stato promesso? Come può essere? Versetto 40. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Ovvero, per il nostro tempo, per il nostro periodo, affinché loro non giungessero a che cosa? Non giungessero a perfezione senza di noi. Ascoltate qui. La parola perfezione nel libro degli Ebrei è usata sinonimamente con il concetto della salvezza. E quello che sta dicendo è che per quanto fosse grande la loro fede, per quanto fosse nobile la loro fede, per quanto fosse esemplare, non sarebbero mai stati salvati senza una promessa che si è realizzata nel nostro tempo. Ma cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che senza il nuovo patto in Gesù Cristo non ci sarebbe stata alcuna salvezza per i santi dell'antico patto. Sta dicendo quello? Ora voi potreste dire, aspetta un attimo, stai forse dicendo che non erano salvati? No. Ovvio che lo erano. Ma non lo erano perché avevano osservato la legge mosaica, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, dice la scrittura. Non erano salvati perché c'era qualcosa dentro di loro che li aveva resi degni della salvezza e quindi Dio gliela concesse sulla base del loro merito. L'unico modo in cui avrebbero mai potuto essere perdonati per il loro peccato, seguitemi bene qui, ok? E l'unico modo in cui la salvezza gli sarebbe stata concessa era tramite l'espiazione dei loro peccati. E quello è solamente possibile in Cristo. E la realtà meravigliosa è che Dio, sapendo in anticipo, ordinando in anticipo la morte del figlio suo, applicò ciò che doveva venire a loro che vivettero nel passato. Ma se non ci fosse mai stato un nuovo patto, non avrebbero mai potuto essere salvati. E questo è così importante da capire. Non importa quanto fossero stati leali, non importa quanto fossero stati devoti all'economia mosaica, non importa quanto grande fosse la loro fede in Dio e quanto si ravvedessero dal peccato, se Gesù Cristo non fosse stato l'agnello immolato prima della fondazione del mondo, per loro non ci sarebbe mai stata alcuna salvezza. Ma ascoltate attentamente. Gesù Cristo era la promessa, venne, morì, espiò il peccato, risorse dai morti, compiendo così una redenzione perfetta. E quindi Dio, prima ancora che tutto quello accadesse, applicò ciò che sapeva sarebbe accaduto, ciò che aveva pianificato e ciò che era già accaduto nel suo scopo eterno senza tempo, a loro che vivettero nel passato. Potremmo chiedere, com'è che furono salvate le persone nell'Antico Testamento? Erano salvate per fede? Aspetta un attimo, furono semplicemente salvate perché avevano creduto? No, furono salvate perché Dio accettò la loro fede, perché Gesù Cristo avrebbe portato il loro peccato. Doveva esserci un sacrificio per il peccato. Quindi questo è esattamente quello che l'autore di Ebrei sta dicendo. Potreste prendere i migliori esempi della fede dell'Antico Testamento, coloro che hanno vissuto le peggiori circostanze possibili e la loro fede non vacillò mai, e potreste dirgli che non importa quanto grande fosse la loro fede, non importa quanto fossero religiosi, non importa quanto fossero devoti o quanto cercarono di attenersi alla legge di Dio e di mantenere la loro fiducia nel Dio vivente, se Gesù Cristo non fosse mai andato sulla croce a morire, sarebbero periti all'inferno, non avrebbero mai potuto essere resi perfetti senza di noi. E quello che intende dire è senza ciò che è accaduto nel nostro tempo, senza il Vangelo. E loro lo stavano aspettando, ci stavano sperando. Infatti, persino Abramo, dice il versetto 10 di Ebrei 11, aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Stava guardando oltre la sua vita, oltre il suo tempo e le sue circostanze. Mosè, guardate il versetto 25, scelse preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Perché? Perché stimò gli oltraggi di Cristo. Aspetta un attimo, come conosceva gli oltraggi di Cristo? Come faceva a sapere di Cristo? Sapeva di un profeta più grande perché Dio gliel'aveva rivelato, sapeva che Dio avrebbe mandato un Redentore perché lo poteva vedere prefigurato e simbolizzato in ogni sacrificio animale che fece. Ed egli preferì sopportare le sofferenze e preferì portare con sé l'oltraggio di Cristo perché lo considerò ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Oh, i santi dell'Antico Testamento furono salvati per fede. Furono salvati per fede. Fede in Dio e fede nel fatto che Dio avrebbe provveduto un sacrificio che avrebbe tolto i loro peccati. E lo fece in Cristo. Ma se Cristo non fosse mai venuto, se non fosse mai morto, i più ammirabili, i più religiosi, i più fedeli, i più leali, gli eroi più sacrificati della storia redentiva sarebbero tutti all'inferno per sempre. Perché non c'è modo di essere salvati al di fuori della provvisione di Gesù Cristo sulla croce che si estende nel passato e nel futuro e copre i peccati di tutti coloro che credono. Dio in Cristo ha provveduto a qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio di quello che avevano. Quello che avevano era un patto di legge. Era buono? Era giusto? Era vero? Ma doveva esserci qualcosa in più. Perché quel patto non fece altro che evidenziare che cosa? Il loro peccato. E quindi da Abele a Enoch, a Noè, ad Abramo, a Sara, a Isacco, a Giacobbe, a Giuseppe, a Mosè, fino a Rahab, Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, i profeti e tutti gli altri. Tutti stavano sempre sperando in qualcosa di meglio. Stavano sperando in una redenzione completa. E quella non poteva avvenire senza il Signore Gesù Cristo. Vedete, questa è la ragione per la quale, guardate a 1 Pietro 1,10. 1 Pietro 1,10 dice: intorno a questa salvezza in Cristo, indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Lì c'erano i profeti, ok? E loro ricevettero parola dal Signore sul fatto che Dio si sarebbe sbarazzato del peccato e che il Signore avrebbe portato un sacrificio, che il peccato sarebbe stato rimosso, e quindi ne scrissero. E quando ne scrissero, dice che ne indagarono e fecero ricerche. Sapete cos'è che stavano facendo? Stavano esaminando quelle stesse cose che stavano scrivendo. Dice il versetto 11 che essi cercavano di sapere di che persona o di che epoca, quando è che sarebbe successo e chi sarebbe stato responsabile. Chi? Che persona? In che momento? E di quando è che stava parlando lo Spirito Santo? Quando predisse le sofferenze di Cristo e le glorie a seguire, loro sapevano che si trattava dell'arrivo di un servo sofferente, sapevano che un Redentore stava arrivando e loro sapevano che oltre a quel Redentore ci sarebbe stata gloria. Ma quando? E chi? La loro salvezza si basava sulla fede in quello che Dio avrebbe fatto per fornire un Redentore. E lo fece in Gesù Cristo. Le persone nell'Antico Testamento non erano mai state salvate osservando la legge. Furono salvate confidando nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio e nel perdono di Dio per i peccati che la legge aveva evidenziato. Quello è il punto. Ora ascoltate. Seppur la loro salvezza non poteva compiersi senza il sacrificio futuro di Cristo, quello non erano nemica credenti di seconda categoria, non erano di seconda categoria, erano credenti di prima categoria, erano credenti del livello più alto di tutti. Infatti erano talmente dei modelli di una fede vera e divina che in Ebrei 11 essi furono considerati come gli eroi che noi siamo chiamati a seguire. Non erano meno di noi, erano la schiera di testimoni che fu di modello per la vita della fede. Ora, torniamo al nostro testo. Nel nostro passaggio qui, Paolo sta affrontando la distinzione tra l'Antico Patto ed il Nuovo Patto. E sta cercando di sottolineare che l'Antico Patto aveva una funzione e la sua funzione era quella di simbolizzare e di indicare il Nuovo Patto. Ma ora che questo è arrivato, quell'antico era diventato obsoleto, precisamente come dice Ebrei 8,13. Ma vedete, nella chiesa di Corinto erano entrati falsi insegnanti che insegnavano l'Antico Patto. Dicevano: dovete circoncidervi, dovete obbedire alla legge, dovete seguire tutti i rituali, tutti i riti, tutte le cerimonie, oppure Dio non vi accetterà. E tristemente alcuni dei cristiani si lasciarono coinvolgere in tutto quello, ma esigere che i cristiani vivessero secondo l'Antico Patto così come nel Nuovo era un'eresia. L'Antico Patto aveva uno scopo e tale proposito, tale scopo fu messo da parte con l'arrivo del Nuovo. Ora, questa questione dell'Antico e del Nuovo Patto ovviamente è un argomento molto importante nel Nuovo Testamento, perché ovunque ed è dappertutto, perché il Nuovo Testamento fu scritto in quella transizione. E infatti i giudei erano così furiosi con l'Apostolo Paolo e a causa di quella questione stessa lo volevano uccidere. Non erano pronti ad accettare che l'Antico Patto fosse obsoleto e che con Gesù Cristo fosse entrato in vigore un nuovo patto. Ma quello era proprio il fatto. E ci credete che c'erano anche alcuni che si associavano con la Chiesa e che credevano che però stavano comunque cercando di attenersi alle pratiche dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto? O alcuni di loro, probabilmente come i falsi insegnanti a Corinto, credevano che mantenere le cerimonie dell'Antico Patto fosse parte integrante della salvezza e quindi avevano scombussolato la salvezza fino al punto che non potevano neanche più essere salvati. Per altri però, altri cristiani, questi vennero a Cristo per fede e ravvedimento e furono salvati. E poi però gli fu detto: ora che sei salvato, devi obbedire a tutte quelle leggi mosaiche. Ed alcuni loro osservavano il sabato, altri pensavano che dovevano circoncidersi, loro e i gentili, altri pensavano di dover seguire certe leggi dietetiche. E quindi Paolo qui deve affrontare entrambe le questioni: coloro che stavano confondendo la dottrina della salvezza, aggiungendovi le opere e le cerimonie, e coloro che, avendo accettato la dottrina pura della salvezza ed erano venuti a Cristo secondo i termini giusti, ora però pensavano di dover aggiungere a tutto quello per obbedienza. Ora però pensavano di dover aggiungere tutto quello per obbedienza alle pratiche delle cerimonie mosaiche. Entrambi i casi sono sbagliati. Non è necessario mantenere le cerimonie mosaiche per essere salvati e non è nemmeno necessario mantenerle come credenti, perché quella legge è obsoleta. Quindi, in questo testo particolare di 2 Corinzi capitolo 3, egli sa di trovarsi di fronte a questi legalisti giudaizzanti che erano lì a Corinto promulgando questo tipo di religione cerimoniale, sacramentale, e quindi voleva affrontare il fatto che tutto ciò che era simbolico, le raffigurazioni, i tipi, erano tutte state messe da parte perché la realtà era arrivata in Cristo. Ora, il versetto 6 dice che siamo ministri di un nuovo patto, di un nuovo patto. Questo nuovo patto ha 7 qualità distintive. 7 qualità distintive, lasciate che ve le dia. Dà vita, produce giustizia, è permanente, è chiaro, è centrato su Cristo, è liberatorio ed è trasformante. E mi ripeto, dà vita, produce giustizia, è permanente, è chiaro, è centrato su Cristo, è liberatorio e trasformante. Ora, queste sono le eccellenze superiori del nuovo patto che vengono presentate nel testo che abbiamo di fronte a noi. Glorie meravigliose, meravigliose del nuovo patto. Prendiamo solamente la prima. Ne abbiamo già discusso alcune settimane fa quando abbiamo esaminato il versetto 6, ma voglio discuterle di nuovo, quindi voglio rivedere la revisione, ma voglio dire alcune cose in più di quelle che ho detto in passato. Guardate il versetto 6, prima cosa. Il nuovo patto dà vita. Siamo, dice, egli ci ha resi idonei ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, voglio che capiate quello che questo versetto sta dicendo, e ci vorrà un po' di riflessione da parte vostra perché è molto, molto importante, ok? Potreste notare che nel versetto 7 l'antico patto, la legge, viene chiamata il ministero della morte, nel versetto 9 viene chiamato il ministero della giustizia o della condanna, ok? L'Antico Testamento è un omicida, l'abbiamo menzionato la volta scorsa, ma seguitemi attentamente, ok? L'Antico Testamento è un omicida. Lasciamo da parte il versetto 6 per un momento, prendiamo quel concetto del ministero della morte, del ministero della condanna, del giudizio. Perché mai Dio ha dato la legge? L'Apostolo Paolo dice che la legge è venuta a causa della trasgressione, ok? Dio ha dato la legge per dimostrare agli uomini quanto fossero peccatori. La legge, dice Paolo, è il nostro tutore, è il nostro istitutore per condurci a Cristo. In altre parole, ci mostra il nostro bisogno disperato di un Redentore. Dio aveva stabilito una legge, uno standard. È buona, è nobile, non c'è alcun problema con la legge, il problema è con il peccatore, giusto? Perché egli non può mantenerla. Ora, ascoltate attentamente, ok? In quella legge c'erano dei principi morali assoluti invariabili che non sono mai cambiati. Però in quella legge c'erano anche dei simboli della redenzione a venire. Quindi un giudeo praticante sotto l'Antico Patto si sarebbe sforzato di obbedire ai principi morali della legge e allo stesso tempo si sarebbe sforzato di praticare le cerimonie che simboleggiavano quella moralità e simboleggiavano la redenzione futura a venire. O piuttosto simboleggiavano la loro peccaminosità e il loro mancare, come la circoncisione, che era un simbolo della purificazione del cuore disperatamente necessaria. Tutti i lavaggi, i battesimi, le cerimonie erano altro che simboli della necessità di una purificazione più profonda. Quindi c'era un vero codice morale ed insieme ad esso c'erano anche dei simboli che dovevano essere eseguiti esternamente, o il codice morale ovviamente era interiore, mentre le cerimonie erano esteriori. Il codice morale era lo standard di Dio per la vita, mentre i simboli erano delle immagini, dei ritratti, delle anteprima, erano dei simboli dell'opera redentrice a venire in Cristo. Ora prendiamo solamente il lato morale. Anche se la legge era il cammino della vita, i peccatori non potevano mantenerla, non potevano. Per quanto si sforzassero, non potevano. Infatti l'Apostolo Paolo pensava di essere davvero un tipo abbastanza retto, pensava di essere un tizio abbastanza bravo, e questo genere di cose si sentono ogni volta. Persone che dicono, sì, sono abbastanza bravo, alla fine sono sicuro che le mie buone opere supereranno in qualche modo quelle negative. L'Apostolo Paolo pensava di essere abbastanza buono, il versetto 9 dice di Romani 7, un tempo io vivevo senza legge. Pensavo davvero di essere a posto, ma è venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. Sono morto, dice Paolo. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. E poi dice qualcos'altro. Il comandamento era buono perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno, per mezzo di esso mi uccise. Ora voglio che mi seguiate, ok? La legge dice mi ha ucciso, e mi ha ucciso in tre modi. Primo, ha creato una morte vivente. Pensavo di essere vivo, poi ho visto la legge e sono morto. Intendi sei morto? Cosa intendi dire con sono morto? Ero frustrato, triste, disperato, colpevole, ero svergognato. Esistevo in uno stato di morte vivente. Ha ucciso la mia gioia, ha ucciso la mia pace, ha ucciso la mia fiducia, ha ucciso la mia speranza, ha ucciso il mio appagamento. Pensavo di essere a posto fino a quando poi ho visto la legge di Dio e quando l'ho vista mi sono detto non sono a posto, sono in guai seri, e lì sono caduto nella disperazione. È stata una morte vivente. Secondo luogo, non solo l'ha ucciso con una sorta di morte vivente, ma l'ho anche ucciso con l'anticipazione della morte eterna. Diciamolo così, la morte spirituale. L'ho ucciso spiritualmente parlando. In altre parole, Galati 3 lo esprime più chiaramente di qualsiasi altro testo. Dice, infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Se provate ad obbedire a questa giusta legge da soli, per conto vostro, con le vostre opere, siete sotto maledizione. Perché? Maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. In altre parole, se infrangi una legge una sola volta, sei dannato. E qui non stiamo parlando di una maledizione che ti frustrerà e ti svergognerà e renderà colpevole, no, stiamo parlando di una maledizione che ti allontanerà da Dio per sempre. La legge mi ha davvero ucciso, mi ha mostrato che non ero l'uomo che pensavo di essere, e la vita ha assunto una sorta di morte vivente, di frustrazione, di insoddisfazione. Mi ha ucciso anche nel fatto che mi ha condannato ad una maledizione eterna. Ascoltatemi. Proprio in quel punto, precisamente in quel punto, la legge aveva compiuto il suo lavoro. Era quello che doveva fare. Doveva chiudere la bocca degli uomini. E sarebbe a dire che doveva confinarli senza lasciargli alcuna via di fuga alla realtà che erano dei peccatori condannati e dannati. Era quello che doveva fare, quindi quando lo fece stava facendo esattamente quello che doveva fare. Era un cammino di vita. Era un cammino di vita irraggiungibile che lasciò il peccatore con la realizzazione che era davvero morto. Ed è per questo che si può identificare come ministero. Un ministero di morte ed un ministero di giudizio. Era un omicida, un killer, un assassino assoluto. E quello è esattamente quello che doveva fare. Ora, prendiamo un santo dell'Antico Testamento, ok? Prendiamo chiunque volete, Mosè o chiunque, Isaia, Geremia. Sapete cosa è successo? Loro sapevano che la salvezza veniva per fede. Perché sapevano che era la fede di Abramo che aveva portato Dio a giustificarlo, ve lo ricordate? Abramo credette in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia, giusto? Sapevano che Noè fu salvato per grazia. Vi ricordate? Noè trovò grazia, favore con Dio. Quindi le persone dell'Antico Testamento che avevano veramente capito la cosa, sapevano che si riceveva la salvezza quando si andava a Dio e con fede si riceveva quella grazia. Ma quella era la cosa preliminare. Un senso del proprio peccato, della propria impotenza, della propria disperazione, giusto? Vedete, è proprio insito nella nostra caducità il pensare che possiamo rialzarci da soli, che possiamo raggiungere ciò che Dio vuole che raggiungiamo da soli. E non è fino a quando saremo portati alla bancarotta assoluta, cioè fino a quando saremo al punto in cui non avremo alcuna fiducia in noi stessi, fino a quando non ci lamenteremo e ci batteremo il petto e grideremo: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Vi ricordate quel pubblicano che fece proprio quello in Luca 18? Capite il fatto che non era un cristiano nel Nuovo Testamento, che era un peccatore dell'Antico Testamento sotto la condanna della legge? E la legge aveva fatto nella sua vita esattamente quello che avrebbe dovuto fare, l'aveva spinto al punto in cui si stava battendo il petto e stava dicendo: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Ed è quello che la legge doveva fare. Deve chiuderti in un angolo. Ora però, prima che ci fosse la legge, gli uomini non sapevano realmente la profondità e l'ampiezza della loro iniquità. È per questo che Atti 17 dice che Dio trascurò il tempo della loro ignoranza. Ed era paziente. Ed era più tollerante perché si rese conto che non c'era una definizione netta, chiara, concisa, un'esposizione cristallina e categorica della sua legge alla quale gli uomini potessero essere misurati e quindi considerati empi. E quindi era più paziente, ma una volta che la legge venne, la cosa fu stabilita. E quindi ecco cos'è che sarebbe successo. Una certa persona nell'Antico Testamento, un ebreo, un giudeo, o forse un proselito tra i gentili, sarebbe stato esposto alla legge di Dio. Avrebbe riconosciuto chi era veramente, magari avrebbe anche visto la legge di Dio nel suo senso più ristretto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, del prossimo tuo come te stesso. Avrebbe detto: oh, io non amo mica il Signore Dio mio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, con tutte le mie forze. Sono un sacco di cose che competono per i miei affetti. E potrebbe aver capito la legge di Dio ai 10 comandamenti, la prima metà in relazione a Dio e la seconda metà in corrispondenza agli uomini, e lì avrebbe riconosciuto dei momenti nella sua vita dove avrebbe violato la legge di Dio. O potrebbe essere stato esposto all'enorme codificazione della legge che era stata offerta nell'economia mosaica esposta nel Pentateuco dell'Antico Testamento, ma a qualunque punto sarebbe incrociato con la legge di Dio, si sarebbe fermato e avrebbe detto: non posso farcela, non posso farcela. Poi avrebbe guardato la sua incapacità, la sua impotenza, la sua disperazione, avrebbe detto: sono perduto, sono distrutto, come disse Paolo, come il pubblicano si batterebbe il petto e direbbe: Signore, abbi pietà di me, peccatore, non posso salvarmi, sono morto, sono un uomo morto, vivente, e sono diretto verso una morte eterna, cosa dovrei fare, come posso uscire da questa situazione? E sarebbe avvicinato a Dio dopo aver sentito che Dio è un Dio di grazia, e certamente lo è. Quando Mosè disse a Dio: mostrami la tua gloria, Dio gli disse: ecco qui, ti farò vedere la mia grazia e la mia misericordia. Perché quella è la sua gloria. Sapevano che Dio era misericordioso. Il fatto che Adamo ed Eva abbiano vissuto oltre il loro peccato implica il fatto che Dio è misericordioso, non è vero? E che Dio gli abbia permesso di essere redenti. Sapevano che Dio era misericordioso e quindi nella disperazione della loro peccaminosità, avendo chiaramente compreso quale fosse il loro peccato perché erano stati misurati contro la legge di Dio, quella persona si sarebbe quindi avvicinata con un cuore pentito, di ravvedimento, contrito come quel pubblicano, e si sarebbe battuto il petto ed avrebbe detto: Signore Dio, non ho dove rivolgermi, non ho risorse, non riesco a mantenere la legge, mi sta uccidendo, sono morto, posso solamente lanciarmi sulla tua misericordia, sulla tua grazia, ti prego, salvami. Ed in quel momento avrebbero creduto e sarebbero stati salvati. Potremmo dire: ma com'è che Dio ha potuto lavare il loro peccato? E potremmo dire: perché la risposta è perché Gesù Cristo sarebbe venuto e il suo corpo avrebbe portato il peccato stesso che Dio aveva o stava perdonando. È così che le persone del Testamento venivano salvate, per fede, tramite la grazia. E la legge aveva uno scopo di grazia nel fatto che li spingeva verso quel punto, era quello che doveva fare. Ma sapete cos'è che è successo? La legge doveva uccidere in quei due modi, ma c'è un terzo modo in cui la legge doveva uccidere, e quando uccide in questo modo, uccide davvero. Uccide davvero. Guardate a Romani 9:31. Ora, seguitemi molto attentamente, Romani 9:31. Mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Oh mamma. Ecco, qui c'è Israele che stava ricercando una giustizia personale tramite la legge, non la ottenne mai. Ora ascoltate molto attentamente. La legge aveva la capacità, ascoltate attentamente, la legge aveva la capacità di portarli alla giustizia. Come? Manifestando il tuo peccato. E nella disperazione di quella realizzazione, tu ti saresti affidato in fede alla misericordia e alla grazia perdonatrice di Dio. In quel modo la legge poteva portarti o può portarti alla giustizia. In quel modo può realizzare il suo scopo di grazia, anche se non si può salvare obbedendola, perché non si può obbedire perfettamente. Perlomeno si può sapere, si possono riconoscere le proprie imperfezioni. Ed una volta fatto, questa ti dovrebbe portare verso la giustizia disponibile da parte di Dio verso coloro che credono. Ma Israele non è mai arrivato a quel punto in cui aveva compreso la legge nella sua intenzione. Sapete cosa fecero? Versetto 32. Perché? Perché non ci sono mai arrivati? Perché l'hanno ricercata non per fede ma per opere. Sapete cosa fecero? Invece di guardare la legge morale e dire vengo meno, sono un uomo morto vivente, finirò in un'eternità senza di Dio, Dio abbi pietà di me peccatore, invece di far tutto quello, non volevano accettare la cosa, non volevano accettare quella valutazione della loro condizione e quindi passarono all'atto cerimoniale, giusto? E dissero, bene, sappiamo cosa fare, diventeremo giusti mantenendo tutte le cerimonie. E quindi svilupparono tutto questo formato sacramentale, sacerdotale, cerimoniale, liturgico, religioso, ritualistico, questo sistema. E questo è esattamente quello che Paolo intende quando dice che non sono mai arrivati alla legge. Non ci sono mai arrivati, nel senso che non hanno mai compreso il suo intento. Perché volevano perseguirlo tramite le opere, con le opere. Non potevano fare questa parte, la parte morale, con le opere, ma potevano sicuramente fare questa. Giusto? Allora questo vi ricorda forse lo stesso tipo di sacramentalismo, cerimonialismo che vediamo al giorno d'oggi nelle chiese ortodosse greche, nelle chiese greche ortodosse, nelle chiese cattoliche romane, nelle chiese protestanti liturgiche, dove le persone non affrontano mai davvero l'intento della legge morale di Dio che dovrebbe spingerli alla disperazione, alla penitenza, alla rottura, alla contrizione, al ravvedimento, ma piuttosto sostituiscono tutto il formato, tutto l'alzarsi, sedersi e l'accendere la candela e fare tutto quel fatto lì e tutta la meccanica e pensano che Dio accetterà la cosa come vera religione e giustizia. Ecco perché Dio odia il sacramentalismo, perché è una truffa che porta alla dannazione. Perché non si arriva mai al vero intento. Ed in Romani 10:3 dice che i giudei non conoscevano la giustizia di Dio e quindi cercarono di stabilire la propria giustizia. Ha detto semplicemente, pensavano che Dio fosse meno giusto di quanto lo era e pensavano di essere più giusti di quanto lo fossero e quindi tutto andava bene. Oh, che terribile inganno, non è vero? Ed ecco perché Gesù poteva guardare negli occhi delle persone più religiose, scrupolose, più cerimoniali, legalistiche, mosaiche dell'intera economia, i farisei, e poteva dirgli, voi appartenete al padre vostro, il diavolo. E dove vado io? Voi non potrete mai venire. E miei cari, vi devo sottoporre che ci sono persone, non nel cerimonialismo giudaico di oggi, ma ci sono persone coinvolte nel cerimonialismo romano, nel cerimonialismo ortodosso e nelle liturgie di quel genere, che sono tutte avvolte in simboli e non hanno mai affrontato le questioni morali della loro morte spirituale. E non sono mai state spinte alla rottura, al ravvedimento, alla contrizione, e non hanno mai accolto Gesù Cristo per grazia tramite la fede. Questa è la vera morte, perché ora avete frainteso tutto l'intento della legge di Dio. No, parlare di essere morti, siete davvero morti. Ora, tutto quello, e non sono neanche arrivato ai miei punti, ma tutto quello ci porta al versetto 6, dove eravamo già. Ora, guardate cosa dice. Questo nuovo patto, ora ascoltate con molta attenzione, ok? Non è della lettera, ma dello spirito. Perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ascoltate quello che sto per dirvi. Sapete una cosa? Anche sotto l'antico patto, la lettera uccideva e lo spirito vivificava. Anche sotto l'antico patto era così. Ma cos'è che intende dire con lettera? Beh, io penso che qui la lettera non sia semplicemente un sinonimo di legge. Non penso che sia quello. Non penso sia un sinonimo diretto di legge. Penso che sia un termine che esprime una distorsione dell'intento vero della legge. Cioè, l'intenzione della legge era quella di far riconoscere alle persone la loro peccaminosità, la loro incapacità, la loro disposizione di perdizione, la loro impotenza. Ed eccolo lì, perso nella fossa della sua iniquità e sa che non può far nulla al riguardo, deve gettarsi sulla misericordia e grazia di Dio con fede. E quando viene, Dio lo perdona, assolutamente. Isaia 55, 6 e 7 lo espone il più chiaramente possibile, così come altri posti nei profeti. Quindi, ascoltatemi, Paolo non usa il termine lettera come un semplice equivalente di legge. La lettera è piuttosto quello che rimane al legalista come risultato di una brutta interpretazione, di una interpretazione errata della legge o di un abuso della legge, perché la legge è spirituale, dice Romani 7,14. La lettera della legge è isolata dallo spirito della legge che ne è il suo vero carattere. È quello che il commentatore Cranfield, che scrisse su Romani, disse e chiamò la legge denaturata e privata dei suoi scopi. Quindi i giudei si avvicinarono ad una legge che doveva smascherare il loro peccato, doveva spingerli a Dio. E l'unico modo in cui quello poteva accadere era se si occupavano davvero dell'intento della legge, se si occupavano veramente dell'aspetto interiore. E ovviamente quello coinvolge anche lo Spirito Santo, e potreste prendere la parola lì come spirito con una S minuscola, con l'intento e l'essenza morale della legge, o con S maiuscola in riferimento allo Spirito Santo. Io sono contento con entrambe le posizioni. Siamo ministri del nuovo patto, e lì, nel nuovo patto, ci occupiamo dello Spirito Santo. Ci occupiamo delle cose del cuore, delle cose dello spirito, delle cose interiori, non della cerimonia esteriore. Perché la cerimonia esteriore uccide, ma lo Spirito Santo qui, ovviamente, dà vita. E questo ci riporta di nuovo ad un'altra scrittura, e poi concluderemo, Romani 2, 27. E mi è davvero difficile mettere tutto questo in ordine nella mia mente mentre ne parliamo, ma continueremo a lavorare su questo passaggio ed avanzeremo un po' di più la prossima domenica. Ma il versetto 27 di Romani 2 deve essere menzionato. Vedete la frase, la lettera della legge, o solamente la lettera nell'originale, nel mezzo del versetto 27, segnatevelo mentre lo leggo, perché dice: così colui che è per natura incirconciso, quello riferimento ad un gentile, se adempi la legge giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Qui potete vedere che la lettera è distinta dalla legge. Sto solamente cercando di mostrare il punto che stavo facendo in 2 Corinzi 3, che la lettera non è uguale alla legge, ma la lettera è un'interpretazione della legge che ne priva il contenuto morale, spirituale, e la rende puramente un qualcosa di esteriore. E coloro che fanno tale cosa, versetto 28, giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna della carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella cosa, nella lettera. Quindi, ancora una volta, coerentemente, Paolo usa il termine lettera non come sinonimo della legge, ma come un modo per descrivere un malinteso, una incomprensione o una concezione errata della legge stessa. Mantenere la lettera significa obbedire a tutte le cerimonie esteriori senza però mai affrontare l'intento morale della legge. È così che non si lotta mai con il peccato, non si affronta mai il vero ravvedimento, non si viene mai per grazia mediante la fede ad accogliere Gesù Cristo, ci si limita a giocare con tutti i simboli e basta. E quella è una truffa che porta le persone a pensare di potersi conformare alle intenzioni di Dio quando non è così. E questo è un vero omicida, un vero killer. Ed è molto difficile riprendersi dopo di quello. Ci si può riprendere dall'intento della legge di ucciderti e dal fatto che ti spinge alla disperazione a causa della tua miseria personale, perché quello ti spingerà e ti spinge verso Cristo. Ma quando Arrivi, quando arrivate a quel punto ed optate per la religione cerimoniale, ora avete vissuto oltre il vostro riconoscimento del peccato e siete entrati in una condanna ingannevole. E come ho detto, oggi non abbiamo quello stesso problema dei giudaizzanti, ma abbiamo il problema della religione sacramentale, cerimoniale, che predominante si trova nel sistema cattolico romano, dove masse e masse di persone pensano di avere una relazione con Dio perché compiono certe cerimonie esterne. L'inganno è spaventoso. E come ho detto domenica scorsa, per noi aprire ciecamente le braccia ed annunciare al mondo intero che tutte quelle persone sono fratelli e sorelle in Cristo perché usano il suo nome, e per noi, come il documento che vi ho menzionato la scorsa settimana ci richiede, cioè confessare il nostro peccato di tentare di evangelizzare i cattolici, sarebbe pari ad unirsi ad un'eresia. Non possiamo farlo. Le loro anime eterne sono in gioco, così come l'integrità della verità di Dio. Bene, la prossima settimana ne vedremo un po' di più. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per il nuovo patto in Cristo, il nuovo patto che da solo fornisce vita tramite lo Spirito, perché lo Spirito poteva entrare solamente in un cuore e può entrare solamente in un cuore, può solamente far parte di una vita dove il peccato è stato affrontato. Ti ringraziamo che quando è arrivato il nuovo patto, il vecchio, l'antico è diventato obsoleto, tutta quella cerimonia esteriore, tutto quel rituale che era tutto simbolico della vera purificazione, del vero sacrificio e del vero lavacro che abbiamo in Cristo, tutti quei simboli sono spariti, sono svaniti, la realtà è qui presente. Ed ora, noi che siamo stati uccisi dalla legge a causa di Cristo e dello Spirito che dimora in noi, ora troviamo la legge, la stessa legge, la troviamo essere un sentiero di obbedienza, ed un sentiero di vita, ed un sentiero di benedizione, un sentiero di gioia, ed un sentiero di realizzazione. Perché per mezzo dello Spirito possiamo obbedire alla legge. Come Paolo ha detto in Romani 8, in questo modo la legge ci ha uccisi. Cristo ci ha vivificato ed ora la legge è nostra amica ed è vita per noi e benedizione. Padre, prego per le persone che sono intrappolate nell'inganno della religione esteriore, coloro che non hanno alcuna relazione con te, fa sì che possiamo raggiungerle e che possiamo non portarli a guardare la cerimonia, ma a guardare i comandamenti della Scrittura che smascherano la loro miseria, la loro peccaminosità e che sono destinati a spingerli verso Cristo. Fa sì che noi possiamo fare tutto il possibile per aiutarli ad ascoltare la voce convincente dello Spirito Santo, finché possano arrivare al punto di vera penitenza e finché possano trovare il tuo perdono che è pronto. Ti ringraziamo per quello che hai provveduto in Cristo, per i santi di un tempo che non sono stati resi perfetti senza di Lui e per ciò che hai provveduto in Lui per noi. Aiutaci ad essere persone che vivono per fede e se mai ci dovesse essere una Hall of Fame per i credenti del Nuovo Testamento, sarebbe la nostra gioia quella di essere menzionati in quella lista. Aiutaci a vivere delle vite esemplari di fede in Cristo come peccatori ravveduti che si sono buttati sulla tua misericordia in Lui. E preghiamo tutto questo nel Suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.